No, beh, uno che faceva la domanda sciocca, che però mi permette di spingerti su un ultimo argomento. Uno di quelli che ho bloccato se n'era uscito con la classica battuta. Come sai, vanno di moda i grandi saggi generosi, quelli che o la polizia arresta tutti i ladri, tutti gli assassini, tutti gli stupratori, tutti i rapinatori del mondo, o la polizia non serve un cazzo. Perché la giustizia va fatta, o ben la fai per tutti e la attui per tutti, oppure la giustizia che riesce a catturare i cattivi con una certa probabilità non è buona, va abolita. Adesso lasciamo stare l'aspetto demenziale della cosa. La domanda era: se l'Ucraina avesse avuto il petrolio che aveva il Kuwait al tempo, l'avremmo protetta in ben altra maniera. Vero? Falso?
No, secondo
Spieghiamogli
me
forse perché.
purtroppo è un po' più complesso e c'è la questione della deterrenza nucleare, dove può piacere o no, ma la Russia ha di fatto il più grosso arsenale nucleare strategico al mondo, è addirittura più grosso di quello degli Stati Uniti. Poi noi sappiamo che qualitativamente è molto più arretrato, quindi ciò conta di meno. Però la deterrenza nucleare ha un ruolo, nel senso che è un gioco che non è solo di capacità di missili, è anche un gioco molto psicologico e politico, cioè fino a che punto il tuo avversario può essere disponibile a premere il pulsante rosso. E questa cosa qui altera notevolmente il ruolo dei calcoli. Io non ho mezzi per dirlo, e ovviamente se lo sapessi, questa è un'informazione che non potrei dare, ma non faccio fatica a pensare che nel tipo di supporto dato finora agli ucraini, nel tipo di coinvolgimento, nel tipo di politica adottata da parte di più paesi verso l'Ucraina, ci sia stata anche la considerazione dell'arsenale nucleare russo. Cioè, mi stupirei se non fosse così, anzi, forse dobbiamo dire per fortuna che è stato così, perché altrimenti si poteva rischiare eventualmente la guerra nucleare. Ovviamente, capite che c'è un threshold, un limite molto labile tra dove tu sei, vuoi mantenere la stabilità e la sicurezza, e non, quindi non vuoi fare delle azioni che possono portare a un'escalation, e dove invece ti fai intimidire e quindi non fai dei passi per la paura dell'avversario. Come fai a collocare logicamente i due? No, non puoi, e per questo dico che il gioco della deterrenza nucleare è un gioco, lo chiamo gioco in maniera inappropriata, ma è una dinamica che è molto complessa e non è per nulla facile. E l'unica cosa che io mi sento di dire è che capite chi deve prendere queste scelte, che sì, magari vuole aiutare gli ucraini, ma deve. Capisce anche molto bene che ha una responsabilità sotto che è molto più grossa. Chiaramente non è una sola persona. Vai, dimmi.
Questa tua osservazione che mi fa pensare a una cosa su cui ho riflettuto molto in queste settimane e mesi, mi ha fatto un po' cambiare. E la lasciamo per il prossimo colloquio, Andrea, perché forse è una domanda
Dai,
stupida, quindi la risolvi in un minuto, ma secondo me non lo è, non è semplice la soluzione. Io perlomeno in tasca non ce l'ho. Questa cosa dice che certo l'Ucraina non è in NATO. E quindi non è coperta, non era coperta dal patto famoso articolo 5, se non sbaglio. Giusto? Per cui se attacchi me, attacchi anche Andrea, se attacchi anche Andrea, attacchi me. Vero? Però sono parole. Allora assumi che dopo domani c'è un attacco convenzionale sulla Lituania, tanto per non andare fuori dal seminato, da parte dei russi. Cosa facciamo? La strategia NATO dice: noi non ci noi vi dichiariamo sulla base di sofisticata analisi di teoria dei giochi che non escludiamo l'utilizzo per primi dell'arma nucleare. Tant'è che noi storicamente abbiamo risparmiato in un certo senso sulle spese militari, non riempiendo i paesi europei, specialmente quelli di frontiera, di carri armati, cannoni, missili, eccetera, convenzionali. Tanto quanto fate voi, e sappiamo perfettamente, o almeno sapevamo, perché la cosa ucraina ha cambiato, che a fronte di un attacco vostro convenzionale, voi rischiate di arrivare a Berlino adesso o a Parigi prima o a Bonn prima, più rapidamente che non altrimenti. Proprio per questo noi diciamo, noi potremmo rispondervi con armi nucleari anche a un attacco convenzionale. Però adesso questo new thinking che la guerra induce dice che la Russia è molto pronta, la dirigenza russa, a utilizzare il ricatto nucleare e si arriva a quella cosa che hai appena descritto. Quindi, Se questo attacca la Lituania, è davvero ovvio che poi rispondiamo tutti assieme e se necessario anche con strumenti nucleari, punto numero uno. E punto numero due, se non è così ovvio, tutto questo non implica che dovremmo, i paesi NATO, europei, armarci fino ai denti convenzionalmente in modo tale da rendere chiaro alla Russia, proprio alla Russia in questo caso, che anche se cercano di entrare convenzionalmente, quello che è successo in Ucraina non succederà, verranno respinti alla frontiera e menati pesantemente con armi nucleari, subito, senza neanche, con armi convenzionali, scusa, senza bisogno di toccare il nucleare. Questo a me sembra un pensiero che quanto succede in Ucraina mi ha fatto venire girare per la testa negli ultimi due mesi, all'inizio no, ma poi continuamente mi è girato per la testa e cambia completamente la politica di difesa nostra.
No, 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 questa è una domanda, la domanda più importante che c'è, secondo me, dentro la NATO. E torna al discorso di, non è solo una questione di capacità militari, non è solo una capacità di volontà politica di combattere collettiva e individuale, è anche una questione psicologica di come tu fai a convincere l'avversario. E difatti il core task principale della NATO, il principale, è collective defense e collective security. Collective security viene tradotta a livello strategico operativo in deterrence and defense. Cioè, io faccio prima deterrence, cioè io voglio fare una capacità di difesa e di retaliation e avercela, farla funzionare e dimostrare di essere in grado di utilizzarla. Le esercitazioni della NATO servono a questo, cioè che uno ha molto tante domande che mi fanno quando vado in televisione, ma non è provocatorio? No, questo, le esercitazioni servono proprio per far vedere, visto, se voi doveste attaccare lì, noi lì in 15 minuti riusciamo ad intervenire, non importa quanto faccia freddo, sia distante, eccetera. Ma quindi la capacità di deterrenza è avere le capacità, la volontà di intervenire segnalando all'avversario qualsiasi tuo intervento verrà sanzionato in maniera dura. E ovviamente però, e questo se lo leggi tra le righe nei comunicati in generale, ma anche adesso l'amministrazione Biden dovrebbe rilasciare la Nuclear Posture Review. La Nuclear Posture Review è un documento che chiede il Congresso ad ogni amministrazione, in cui l'amministrazione spiega la sua dottrina nucleare. Se leggi questi documenti, vedi come ci sia un margine enorme di ambiguità. Questa ambiguità serve a cosa? Perché capisci che se io metto per iscritto al centimetro fino a dove sono disposto a intervenire, tu da avversario vai a colpire esattamente un centimetro sopra, un centimetro sotto, e quindi bisogna, è davvero difficile fare una strategia di deterrenza nucleare, soprattutto poi quando tu hai alleati sparsi in giro per il mondo, dove devi riuscire a comunicare allo stesso tempo la capacità e volontà di intervenire in maniera sufficientemente chiara che l'avversario dice non voglio, ho capito, lì non intervengo, ma abbastanza ambigua da non mettere delle linee rosse che potrebbero indebolire la credibilità del tuo deterrente, e allo stesso tempo evitando anche che questa tua postura e dichiarazioni possano portare all'escalation. Non è facile, e la domanda che tu fai è centrale. Quello che fa la NATO, ha cercato di fare la NATO soprattutto dal 2014, quando la Russia si è presa la Crimea e ha occupato militarmente il Donbass, e ricostituire, o meglio rafforzare nuovamente le sue capacità di difesa collettiva, che dopo la fine della Guerra Fredda comunque erano state un po' indebolite, perché la priorità era l'Afghanistan, era l'Iraq, l'Iraq non era NATO ma era comunque coinvolgeva più paesi NATO, per segnalare questa cosa. E diciamo che finché c'è la pace vuol dire che funziona. Ovviamente un attacco alla Lituania cos'è? Quello che cioè, basta vedere una mappa geografica, un attacco su un paese dei Baltici non è una cosa che fa in 5 secondi. Cioè, per invadere l'Ucraina hanno dovuto mettere 200.000 soldati al confine, spostare tutti questi soldati.
Credi che adesso gli soldati interessati siano arrivati quasi a 350.000 russi?
Non te lo so dire, non ho visto, può essere, poi sai, questi calcoli sono sempre un po' approssimativi, nel senso che anche i cuochi e anche quelli che montano i bagni portatili potenzialmente sono membri delle forze armate, anche quelli li calcoli nelle truppe di invasione, dipende sempre molto. Quello che secondo me è utile per la tua domanda, che è davvero una delle più importanti, è riuscire a sviluppare queste capacità di deterrenza che segnalano a un avversario che un attacco verrà sanzionato. Questa è la cosa. Una delle domande, secondo me, per la NATO in futuro, e poi così chiudiamo e chiudo, ho detto prima, la NATO ha partner sparsi in tutto il mondo, dall'Australia al Giappone, alla Colombia, all'Egitto, tanti altri. Queste partnership hanno più scopi, in alcuni casi servivano per sostenere le operazioni in Afghanistan, in altre parti servono perché sono paesi con valori simili ai nostri, con cui quindi si vuole cooperare, in altri casi perché si ritiene che sia un attore importante. Ma una domanda importante è, ma nel caso in cui, cioè quando queste partnership sono state create, il rischio di uno di questi paesi venisse attaccato convenzionalmente non esisteva, perché gli Stati Uniti erano talmente forti in giro per il mondo che tutti sapevano che non sarebbe successo. Ma che politica adottare verso questi partner? Cioè, e se uno è un paese partner, e la NATO dovrebbe intervenire a supporto di tutti i suoi partner se vengono, come ha fatto con l'Ucraina, se dovessero essere invasi? Io non dico che sia giusto o non giusto, lo dovrebbe fare o non lo dovete fare, ma capite che non è una cosa facile. Allo stesso modo dovrebbe alludire...
No, no.
Come?
È costosetto a dir poco.
Ma anche politicamente, ma allo stesso tempo è politicamente complicato dover dire, voi non siete membri, quindi noi non vi daremo mai neppure del supporto. Allora qualcuno può dire, ma allora ha il vantaggio di essere partner della più forte alleanza militare al mondo. Io non ho risposte, e quello che secondo me è importante, che per le poche cose che io so attraverso questa conversazione, è spiegare le difficoltà e le sfide che ci sono. Poi ci sono quelli, per partire dal punto da cui siamo partiti, che pubblicano libri dove tutto è facile, tutto è ovvio, e quelli li lasciamo alle loro verità. Secondo me, purtroppo, per fortuna, di verità così chiare e assolute ce ne sono poche nel mondo in cui viviamo.